San Tommaso Becket, 1118-1170. Assassinio nella cattedrale è il titolo del dramma che Eliot scrisse sulla vicenda di San Tommaso Becket nel 1935, da cui furono poi tratti anche un film e una tragedia lirica. Ma Assassinio nella cattedrale fu, sul finire del 1170, la notizia che si diffuse con straordinaria rapidità in tutta Europa, suscitando ovunque sgomento ed esecrazione. La notizia che l'arcivescovo e primate d'Inghilterra era stato ucciso durante le feste natalizie nella sua stessa cattedrale di Canterbury, per ordine del re Enrico II Plantageneto, si trasmetteva di corte in corte e di casa in casa, arricchita dal racconto di innumerevoli prodigi che accadevano sulla tomba del martire. Basta dire che Tommaso Becket venne canonizzato dal Papa nel 1173, a solo 2 anni dalla morte, e che egli è già raffigurato tra i santi martiri nei mosaici del catino dell'abside di Monreale, costruita nel 1174. Era nato a Londra nel 1118 da una modesta famiglia di commercianti normanni, nel tempo in cui l'Inghilterra possedeva la Normandia e vantava pretese su 4 regni, dall'Irlanda ai Pirenei, inglobando più di metà Francia. Era un ragazzo di alta statura, di bell'aspetto, di modi cortesi e di intelligenza penetrante, dotato di una memoria sbalorditiva. Spiritualmente era stato decisivo l'influsso della madre, che gli aveva inculcato una profonda devozione alla Vergine Santa, oltre che una vera purezza interiore e una forte e attiva compassione verso i poveri e i sofferenti. Per il resto, era ambizioso quanto basta e sapeva affascinare i suoi interlocutori. Lavorò alcuni anni a servizio dello sceriffo di Londra, divenendo revisore dei conti. Poi passò al servizio della curia arcivescovile, facendosi stimare e benvolere, fino a diventare uno dei consiglieri più apprezzati, e su di lui si posarono molte speranze. Tuttavia, gli mancava una adeguata preparazione intellettuale, anche se da giovane aveva passato alcuni anni all'Università di Parigi. Così, volendogli facilitare la carriera, l'arcivescovo Teobaldo lo mandò a studiare all'Università di Bologna, considerata allora l'alma mater degli studi giuridici, ed ebbe come professore il celebre Graziano, autore di quel decretum che porta il suo nome, che raccoglieva in un unico codice di diritto canonico l'esperienza e i documenti dei secoli precedenti. Benché Tommaso fosse uno studente di età piuttosto avanzata, l'esperienza fu decisiva. Quando tornò in patria, a 33 anni, era pronto ad assumere l'incarico prestigioso di arcidiacono della cattedrale. Non era prete, ma esercitava sul clero un'autorità ampia e decisiva. In pratica era diventato il primo dignitario della Chiesa inglese dopo i vescovi e gli abati. Proprio in quegli stessi giorni dell'anno 1154, sbarcava sul suolo inglese per essere incoronato re il 21enne Enrico II Plantageneto. I due erano fatti per incontrarsi. Dice il biografo che Enrico era un sovrano con una acuta e carnale consapevolezza della vastità del suo potere, dei suoi doveri e dei suoi diritti. Poteva sembrare rozzo, ma era molto colto. Era instancabile, impetuoso, generoso, ma anche violento e soggetto a collere devastanti. Tommaso era invece signorile ed energico, amichevole, ma riservato, abile ed ambizioso, ma senza meschinità, e lasciava trasparire una notevole forza interiore. Il giovane re sapeva che l'attendeva il compito immenso di riordinare il suo regno, da tempo lacerato dalle rivalità tra i feudatari, e scoprì subito in Tommaso l'amico e la guida che non aveva mai avuto. Così, dopo pochi mesi, l'arcidiacono fu nominato cancelliere del Regno d'Inghilterra, il secondo dopo il re, custode del sigillo reale e primo collaboratore del sovrano nella amministrazione del regno. Ben presto i due impararono a condividere le preoccupazioni, le decisioni, le lotte, ma anche certe loro selvagge passioni. Se Tommaso rifiutava di seguire il re nelle sue avventure amorose, lo assecondava, invece lo sopravanzava in una sfrenata passione per la caccia, cui si dedicavano con estenuanti cavalcate che duravano giornate intere. Inoltre li accomunava la passione per il gioco degli scacchi. Nel lavoro avevano la stessa infaticabile dedizione che li spingeva a sorvegliare e a ispezionare tutto, anche se era Tommaso, ad insegnare al re la forza e la saggezza di certi atteggiamenti concilianti e a seguire nei processi procedure imparziali ed eque. Se i potenti avevano spesso ragione di temere, i piccoli vassalli e gli umili non avevano che da rallegrarsene. Era stata ristabilita la certezza del diritto per tutti, la pena per i trasgressori, e l'Inghilterra rifioriva nei commerci, nell'agricoltura e nell'edilizia. Anche la Chiesa era onorata ed Enrico accettava volentieri che il suo cancelliere le usasse qualche riguardo, dovendo tener conto anche delle leggi canoniche. Dove i due gareggiavano era nell'amore al lusso esagerato. Tommaso non era certo un santo, anche se il suo comportamento morale risultava irreprensibile. I cronisti del tempo lo definiscono comunque un chierico amante dello sfarzo, potente e temuto, superbo e vano, un po' esibizionista, che conduceva un tenore di vita principesco e preoccupato oltremodo del favore popolare. La sua casa era sempre invasa da ospiti che egli intratteneva con magnificenza. Quando il re l'aveva mandato in Francia per un'ambasceria, Tommaso era partito con un convoglio di 6 navi per trasportare un interminabile e ricchissimo corteo di 200 cavalieri, oltre a innumerevoli servi e scudieri, tutti sontuosamente abbigliati, con 8 carri di provviste e 8 cavalli da traino carichi di donativi, che aveva disseminato a piene mani lungo tutto il percorso. E giunto a Parigi, riempì ogni barone, ogni cavaliere, ogni maestro, scolaro, cittadino di doni, di vasellame, abiti, cavalli e denaro. Eppure, era lo stesso uomo che, nella sua vita privata, era sobrio nel cibo, casto nel corpo, passava alcune ore della notte in preghiera, si sottometteva spesso a duri esercizi di penitenza, in più era molto generoso coi poveri e gli umili che trattava perfino con tenerezza. Insomma, serviva 2 padroni e ne soffriva una certa lacerazione spirituale. Il dramma, però, restava nascosto nel suo intimo, anche se in certi momenti egli si sentiva esasperato e gli veniva a noia la vita, come dice esplicitamente il suo biografo, il quale si riferisce soprattutto a quei momenti in cui Becket si sentiva in conflitto con la sua coscienza, quando doveva assecondare il re in certe sue pretese che ormai toccavano da vicino i diritti di Dio e della Chiesa. E come se ciò non bastasse, gli toccava subire gelosie e congiure da parte di tanti avversari ed era costretto, dice, a combattere incessantemente contro le bestie della curia reale. Fu allora che Enrico II decise di forzare la situazione. Da 1 anno la sede arcivescovile primaziale di Canterbury era vacante e il re convinse i vescovi inglesi che per la pace e il bene del regno era opportuno eleggere arcivescovo il suo cancelliere. In tal modo il sovrano pensava di raggiungere 2 obiettivi sostanziali: legare a sé Tommaso con nuovi vincoli di riconoscenza ed estendere finalmente il proprio potere sull'intera chiesa inglese. Tommaso resistette. Intuiva che quella nomina avrebbe inevitabilmente messo in crisi la loro amicizia. Cedette quando intuì che il disegno di Dio era più sottile e geniale di quello di re Enrico. Costui voleva impadronirsi di tutto il cuore, di tutta l'anima, di tutta la mente e le energie del suo amico cancelliere, mettendolo a capo sia dello Stato che della Chiesa. Ma anche Dio voleva che Tommaso si decidesse ad appartenergli totalmente, e la grazia dell'ordine sacro era lì ad attenderlo per fare di lui un uomo nuovo, donandogli anzitutto la libertà. Fu ordinato sacerdote il 2 giugno 1162 e consacrato arcivescovo il giorno dopo. La prima decisione spirituale che prese fu quella di istituire in diocesi la festa della Santissima Trinità. Per il resto, il cambiamento fu repentino. Con grave disappunto del re, Tommaso si affrettò a restituire il sigillo reale, rinunciando al cancellierato e alle ricchezze e ai privilegi connessi con quella carica. Prese ad occupare gran parte del suo tempo nella preghiera e nello studio dei testi sacri, e quando celebrava messa il suo atteggiamento era come di chi vedesse svolgersi davanti a sé fisicamente la passione del Signore. Sotto gli abiti pontificali indossava abitualmente il cilicio, aveva mantenuto soltanto la sontuosità della mensa perché vi ospitava ogni giorno un gran numero di mendicanti e destinò ai poveri della sua diocesi le decime di tutti i suoi proventi. Allontanava dalle sue mani qualsiasi donativo ed eliminava subito dalla sua casa le macchie dell'avarizia, avendo deciso che tutto quanto possedeva ormai apparteneva a tutti coloro che ne avevano bisogno. E il biografo commenta: non erano più i nobili ad essere suoi amici, ma i poveri. Parenti e conoscenti dicevano che assomigliava a un uomo che all'improvviso si fosse svegliato da un sonno profondo. E non voleva riaddormentarsi, tanto che aveva incaricato un suo caro amico di sorvegliarlo. Per l'avvenire voglio che tu liberamente mi indichi ogni vizio che io possa avere e mi avvisi delle prevaricazioni in cui possa cadere, dal momento che quattro occhi vedono più acutamente di due. Evidentemente ci fu chi lo accusò di ostentazione, e anche oggi non mancano storici che si dimostrano scettici su questa sua improvvisa conversione. In fondo, dicono, Tommaso rimase lo stesso uomo di prima, eccessivo, esibizionista, orgoglioso, non aveva rinunciato nemmeno alla violenza del potere, anche se si era deciso a utilizzarlo per difendere la Chiesa contrastando i progetti del re. C'è del vero in tutto questo, ma il sospetto di certi storici nasce dal non comprendere i metodi di Dio. Quando egli ci chiama a sé, desideroso di santificarci, non si lascia fermare neanche dai nostri difetti. All'inizio Dio non stravolge la nostra natura in maniera miracolistica, ma è così misericordioso che fa servire al bene perfino le abitudini meno buone che ci hanno accompagnato per tanti anni. Col tempo, certo, egli poi ci purifica e fa sì che prima o poi noi ci distacchiamo radicalmente dal male. Ma è sbagliato pensare che la santità consiste in un cambiamento improvviso e radicale di ciò che siamo. Vedere come Dio sappia pazientare con noi e come sappia volgere al bene perfino le nostre debolezze è uno spettacolo mirabile. Per tutto il resto, Tommaso era deciso nel difendere ad ogni costo i diritti della sua Chiesa, facendosi umile con gli umili, ma resistendo ai potenti, ed era instancabile nel combattere l'errore. Chi era contrario alla sana dottrina poteva star certo che lo avrebbe avuto nemico in Cristo, scrive un biografo medievale che non accetta i nostri pudori linguistici. E che si possa anche considerare qualcuno nemico in Cristo è una formula robusta per dire quale sia la vera natura della carità cristiana. Così, pur continuando ad amare il re Enrico come un amico, come un fratello e come un figlio, Tommaso non temette di sfidare la forza del re e le sue collere tumultuose e distruttive. Dobbiamo tornare al tempo in cui sia il potere del Papa che quello del re erano considerati di diritto divino e si esercitavano ambedue sullo stesso terreno, su domini contigui, soprattutto per questioni inerenti all'amministrazione della giustizia, alle elezioni ecclesiastiche e ai doveri feudali. Non sempre la giurisprudenza del tempo era chiara e non sempre era facile destreggiarsi, anche perché su molte questioni ci si rifaceva ad antiche consuetudini. Fu questo il terreno su cui Enrico II decise di intervenire, cercando di tramutare tali consuetudini in leggi costituzionali e di introdurne di nuove allo scopo di assicurarsi anche il governo della Chiesa, lasciando al Papa e ai Vescovi soltanto un primato di onore. L'arcivescovo dapprima tentennò, trascinato dall'antica abitudine di assecondare il sovrano. Poi resistette, incorrendo nella collera di re Enrico. Gli ricordarono allora il suo dovere di obbedire alle leggi, ma Tommaso era un buon giurista e aveva studiato l'antica sentenza di Sant'Agostino, utilissima anche oggi, secondo cui una legge ingiusta non è più una legge, ma una negazione della legge. Dobbiamo qui fermarci un po' a riflettere. In quegli anni l'autorità del primate d'Inghilterra non era soltanto una questione inglese, era una questione europea e riguardava tutta la Chiesa. Quel che accadeva a Tommaso o ciò che Tommaso decideva, il suo cedimento e la sua resistenza erano destinati a influire sull'intera cristianità, tanto più che il Papa stesso era allora contrastato da un antipapa e veniva spesso aggredito e ricattato dal potere politico. Anche Alessandro III, infatti, il Papa era in lotta con Federico Barbarossa e si trovava addirittura in esilio in Francia. La resistenza dell'arcivescovo Tommaso Becket fece dunque clamore, ma dava speranza a tutta la Chiesa, anche se innumerevoli furono le persecuzioni e le vessazioni che gli dovette subire. Dapprima venne chiamato in giudizio dal re con la scusa di verificare il suo operato nel tempo in cui era cancelliere, venne insultato, deriso, ingiustamente condannato come traditore. Allora fuggì in Francia rischiando la vita, rifugiandosi in un'abbazia benedettina, mentre Enrico II confiscava tutti i beni della diocesi e condannava all'esilio tutta la parentela di Tommaso e tutti coloro che gli erano in qualsiasi modo fedeli, senza distinzione di dignità, di ordine, di condizione o di ceto sociale o di sesso. Perfino le donne che ancora erano a letto per il parto e i bambini che piangevano nella culla furono esiliati. Era proibito perfino pregare per l'arcivescovo. E l'intera Europa inorridì al racconto di quella massa di derelitti esiliati in disperato cammino verso l'abbazia francese dove Tommaso si era rifugiato. Ed egli li accolse tutti e a tutti trovò un ricovero in qualche convento o castello. Alcuni furono perfino ospitati alla corte normanna di Sicilia e alcuni furono accolti dal vescovo di Siracusa. Intanto il re spadroneggiava sulla Chiesa d'Inghilterra e la situazione di Tommaso sarebbe stata insostenibile se egli non avesse trovato un valido appoggio nel Papa, anch'egli cacciato da Roma. Il Papa, tuttavia, temeva un'alleanza tra il re inglese e il Barbarossa e perciò suggeriva a Tommaso grandissima prudenza, circospezione, di evitare azioni impulsive, cosa a cui l'arcivescovo esiliato cercava faticosamente di obbedire. Da un lato, egli si sentiva in qualche modo responsabile della rovina della sua Chiesa, scriveva piangendo in una lettera «Per i miei peccati è ridotta in schiavitù la Chiesa d'Inghilterra». Io non sono stato preso dalla Chiesa, ma dalla Reggia. Non provengo da un chiostro, da un luogo sacro o dalla scuola del Signore. Provengo dal palazzo di Cesare e da cacciatore superbo e vano sono diventato pastore di pecore. Un tempo protettore di istrioni e guardiano di cani, sono diventato pastore di anime. La mia vita precedente era lontana dal recare salvezza alla Chiesa. Dall'altro lo angustiava il pensiero di starsene inattivo. E quando raggiunse la convinzione di non poter più tacere, intervenne con impeto. Dopo aver tentato un'ultima riconciliazione col re, con una lettera affettuosa anche se severa, senza ottenere risposta, Tommaso si erse con tutta la forza del suo potere primaziale, scomunicando i vescovi che si erano schierati con Enrico e tutti i sostenitori della sua politica antiecclesiastica. Veniva risparmiato solo Enrico, ma nella speranza di un pronto ravvedimento. Fu allora che intervenne per tentare una mediazione il re di Francia, Luigi VII, organizzando un incontro tra l'arcivescovo di Canterbury e il re d'Inghilterra, in terra francese. E tutti raccomandavano a Tommaso di essere umile e conciliante. I due si rividero in un clima di straordinaria tensione. La forza dell'antica amicizia che li attraeva l'uno verso l'altro era quasi fisicamente percepibile, ma altrettanto percepibile era l'abissale distanza che ormai li divideva. Tommaso si gettò ai piedi di Enrico e il re subito lo risollevò quasi con affetto. L'arcivescovo disse di sperare vivamente in una riconciliazione, di affidarsi alla comprensione del sovrano per sanare ogni controversia. Mancava poco per l'abbraccio di pace. quando Tommaso si sentì in dovere di aggiungere pochissime parole, proprio quelle che amici e nemici gli avevano consigliato caldamente di non usare assolutamente, purché sia salvo l'onore di Dio. Detto in termini moderni, Tommaso riconosceva l'autorità del re, ma rivendicava il diritto all'obiezione di coscienza. Non faceva però appello ad una coscienza generica e per una generica moralità, ma alla sua coscienza di arcivescovo. E il re sapeva benissimo che cosa questo significasse. Mai Tommaso avrebbe consentito a svendere la libertà della sua Chiesa. E la rabbia e lo sconcerto erano sul volto di tutti. L'arcivescovo fu coperto di ingiurie e abbandonato solo nella sala dell'incontro. Fu quello il momento culminante del suo percorso spirituale. Ormai il suo io si era messo interamente al servizio di Dio. E questo nonostante i difetti che Tommaso si portava ancora addosso, se è vero, come sostengono alcuni storici, che alcune durezze di carattere gli rimasero fino all'ultimo, l'onore di Dio. Due parole soltanto, con cui Tommaso volle esprimere la sua ferma volontà di poter amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Conoscendo il Re come lui lo conosceva, sapeva di rischiare la vita. Due parole, ma così decisive, che un drammaturgo moderno, Anouilh, le ha scelte come titolo di un dramma dedicato a Tommaso Becket, nel quale, subito dopo l'episodio che abbiamo raccontato, si legge questo significativo dialogo. «Tu non mi hai amato, non è vero?» dice il re con amarezza all'amico di un tempo. «Sì, mio signore, nella misura in cui io ero capace di amore», risponde Tommaso. «E ora ti sei messo ad amare Dio?» «Io mi sono messo ad amare l'onore di Dio». E lo stesso autore mette in bocca a Tommaso quest'umile e grata confessione. «Io ero un uomo senza onore e di un tratto ne ho avuto uno, quello che non avrei mai immaginato che potesse diventare mio, l'onore di Dio». Tornato in Inghilterra, Enrico II spinse la rottura con Roma tanto avanti da toccare quasi quegli estremi limiti che alcuni secoli dopo sarebbero stati raggiunti da Enrico VIII. Si fermò solo per la paura dell'interdetto pontificio. Così, dopo 7 anni di esilio, fu concesso a Tommaso di rientrare a Canterbury, dove arrivò il 2 dicembre 1170, accolto da una folla immensa di poveri che lo acclamava, come accadde Gesù il giorno delle palme, ma accompagnato anche da minacce e presagi di morte. Poté comunque celebrare in pace il Natale, anche se durante la predica di mezzanotte avvertì i fedeli che forse avrebbero perduto presto il pastore e il padre che avevano appena ritrovato, disse: «Sono venuto da voi, ma per poter morire in mezzo a voi». Nella reggia intanto si facevano progetti su come rendere Tommaso inoffensivo, magari imprigionandolo, ma il re in un accesso di rabbia si era anche sfogato inveendo contro quei suoi cortigiani vigliacchi che permettevano a un prete di deriderlo. Ciò bastò perché 4 rabbiosi cavalieri giurassero in segreto di vendicare il sovrano. Arrivarono a Canterbury con una scorta armata nel pomeriggio del 29 dicembre 1170, quando l'arcivescovo si apprestava a celebrare i vespri. Ed egli, pur potendo asserragliarsi nella cattedrale, ordinò che le porte fossero lasciate aperte. «La chiesa di Dio non deve essere trasformata in una fortezza», disse. Avrebbe potuto anche fuggire, nascondendosi nella cripta, ma decise di restare accanto all'altare, vestito con i solenni paramenti vescovili e tenendo in mano la croce. I congiurati brandivano spade e asce. «Dov'è Tommaso Becket, il traditore del re e del regno?» gridarono. «Io non sono un traditore, sono un sacerdote», rispose l'arcivescovo tenendo lo sguardo fisso sulla statua della Vergine che stava sulla parete di fronte a lui. Lo colpirono con una spada, riuscendo solo a ferirlo perché il colpo venne deviato da uno dei monaci che l'attorniavano. E mentre tutto il gruppo gli si scagliava addosso, Tommaso si coprì gli occhi con le mani e mormorò: «Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito». Poi aggiunse con decisione: «Accetto la morte nel nome di Cristo e della Chiesa». Lo colpirono sulla testa con un'ascia e cadde in un lago di sangue, e prima di andarsene a saccheggiare il palazzo vescovile, i congiurati ordinarono che il corpo fosse gettato in un acquitrino. La notizia dell'assassinio, come abbiamo già ricordato, sconvolse l'Europa. Si ricordava che perfino il Papa fosse rimasto così sconvolto e chiuso in se stesso, tanto che per 8 giorni nessuno aveva osato rivolgergli la parola, e che lo stesso Enrico II si fosse rinchiuso per 3 giorni nelle sue stanze senza voler prendere cibo. Il corpo, devotamente seppellito nella cripta della cattedrale, divenne luogo di innumerevoli miracoli e meta di uno dei 3 pellegrinaggi più importanti del Medioevo, con giubileo annesso ogni 50 anni. Tommaso Becket, come abbiamo già visto, non solo fu canonizzato prestissimo, ma gli fu perfino riconosciuto il titolo altisonante di arcivescovo primate non solo di una città ma del mondo intero. L'immaginazione popolare è rimasta indelebilmente segnata dal racconto mille volte ripetuto in drammi, poemi, canti, raffigurazioni del più solenne e struggente tra questi pellegrinaggi, quello compiuto nel luglio del 1174 dal lo stesso re Enrico II. Si era riconciliato con la Chiesa, aveva ottenuto il perdono del Papa ed ora veniva a onorare l'amico di un tempo, a chiedere perdono a colui che aveva considerato come un suo irriducibile nemico. Giungeva, vestito con un saio grossolano, con i piedi nudi sanguinanti per il lungo cammino, a inginocchiarsi sul sepolcro. Prima recitò piangendo il Confiteor, poi giurò solennemente di non aver mai ordinato né desiderato la morte di Tommaso e che erano state male interpretate certe sue parole pronunciate in un momento di collera. Poi, appoggiato alla tomba, volle essere ripetutamente flagellato dai monaci presenti e passò lì l'intera notte vegliando in preghiera. Passeranno poco più di 3 secoli e la storia si ripeterà, pressoché identica, ma molto più lacerante, tra un altro Tommaso Moro, cancelliere del regno, e un altro Enrico VIII, re d'Inghilterra. Sappiamo anzi dall'ultima lettera che Tommaso Moro scrisse alla figlia Margherita il 5 luglio 1535 che egli desiderava proprio legare il proprio martirio a quello del santo arcivescovo suo omonimo. «Sarei addolorato», scrisse, «se la mia attesa dovesse protrarsi oltre domani, che è la vigilia di San Tommaso Becket, ed è anche il giorno dell'ottava di San Pietro, perché io vorrei andare a Dio proprio domani, in un giorno così propizio per me». E fu esaudito. La decapitazione di Moro avvenne infatti il 6 luglio sullo spiazzo davanti alla Torre di Londra. E la coincidenza sarà così imbarazzante che Enrico VIII, dopo la condanna a morte del suo cancelliere, intenterà un processo postumo anche contro Tommaso Becket, facendolo condannare come traditore, papista e fazioso, facendo distruggere la sua tomba, bruciare i resti e ordinando di cancellare il suo nome dai libri liturgici. Ma per la Chiesa e per la storia, Becket, che gli stessi studiosi cattolici definiscono la figura più sconcertante e tragica del Medioevo, resta non di meno un santo. La cosciente accettazione del martirio lo ha purificato da tutte le incrostazioni dovute al suo temperamento, alla sua formazione, alla sua storia personale indubbiamente complessa. Nell'ultima predica di Natale che Eliot attribuisce a Tommaso, giustamente si ascoltano queste parole: il martirio cristiano non è un incidente, né i santi sono frutti del caso. Meno che meno, il martirio cristiano è determinato dalla volontà di un uomo di diventare santo, un martire, un santo. È sempre frutto di un disegno di Dio, del suo amore verso gli uomini, per avvertirli, per guidarli, per ricondurli nelle sue strade.